protagonista è un giovane siciliano che è emigrato al nord, è laureato in lettere e cerca lavoro. Oltre alle avventure assurde, come dicevo, ma purtroppo realistiche che gli capitano nel mondo del lavoro, il romanzo racconta anche l'amarezza, appunto, e la paranoia anche del protagonista, che tra l'altro a un certo punto ha le allucinazioni, insomma, gli capitano cose veramente strane. E ne volevo parlare appunto con l'autore Giovanni Accardo, che abbiamo in diretta telefonica. Buonasera Giovanni.
Buon pomeriggio, buonasera.
Dunque, dalla tua breve nota biografica che si può leggere in terza di copertina si indovina un'ispirazione vagamente autobiografica. È vera? Hai passato anche tu un anno di corsa?
Sì, diciamo che partiamo dal presupposto che ho scritto un romanzo e non, come qualcuno ha in maniera equivoca ha scritto in una recensione, un diario. Dunque c'è una parte autobiografica, ma ci sono diciamo le biografie di altri, biografie vere, biografie immaginarie, quindi storie mie, storie di amici, storie di conoscenti e storie facilmente immaginabili per quanto paradossali. Cioè, il vantaggio della letteratura in fondo è che ti permette di amplificare la realtà e fare qualcosa che è tuo ma che diventa anche di altri.
Certo, infatti sì, il romanzo è interessante anche perché molti possono identificarsi, cioè sembra incredibile perché appunto ci sono avventure veramente surreali, però io penso che ogni lettore che abbia più o meno quella fascia d'età e più o meno quegli interessi si possa potenzialmente identificare.
Ma infatti una cosa curiosa mi è successo, che i personaggi in assoluto più inventati sono stati quelli che hanno suscitato maggiore identificazione. Ho ricevuto dei messaggi, email in cui qualcuno credeva di riconoscere alcuni personaggi, e erano proprio quei personaggi che sono assolutamente frutto dell'invenzione, quindi vuol dire che è una storia che, anche se non è stata direttamente vissuta, però qualcuno l'ha sentita come propria. Questo mi fa molto piacere, purtroppo devo dire, perché comunque sono disavventure magari raccontate con un tono paradossale, quindi con un tono comico, però raccontano la tragicità dei nostri giorni e dunque la grande difficoltà di trovare un lavoro, e un lavoro che dia continuità e senso all'esistenza.
Sì, infatti il senso, diciamo così, di fallimento, tu riesci a raccontarlo in modo relativamente leggero, però senza mai sottovalutarlo. E una cosa appunto interessante del romanzo è che mostra le trasformazioni che il precariato fa subire anche al modo di pensare.
Sì,
quindi
sì.
La mia domanda è: pensi che la condizione di precarietà in cui molti di noi vivono stia prefigurando un uomo nuovo in senso, diciamo, antropologico e sociologico?
Ma ci sono sicuramente diversi modi di reagire. Uno è, ad esempio, è quello che abbiamo visto in Francia, no? In Francia, di fronte a questo contratto di primo impiego, c'è stata una fortissima ribellione. In Italia al momento non si registra nessuna ribellione, e come dire, storicamente, io essendo siciliano lo conosco molto bene questo modo di reagire. Storicamente in Italia ci sono due diversi modi di reagire di fronte alla disoccupazione, al precariato, al nord come al sud. Al sud magari c'è un maggiore adeguamento alla clientela, alla raccomandazione, e quindi il rischio è quello comunque di un adeguamento passivo a una legittimazione del precariato. Quindi semmai è questo il timore. Però quello che ho voluto anche denunciare in qualche modo col romanzo è qualcosa di cui forse si parla poco, ed è come il precariato alla fine incide profondamente sull'esistenza delle persone, tant'è che il mio protagonista, il personaggio protagonista del mio romanzo, a un certo punto appunto comincia ad avere delle vere e proprie allucinazioni, comincia ad avere dei deliri, perché poi in certe condizioni vivere dal punto di vista proprio della salute mentale diventa molto impegnativo, oltre che dal punto di vista sociale, no? Perché comunque l'ingresso nell'età adulta viene sempre più prorogato, la natalità è sempre più bassa, e ti credo, come si fa non avendo un lavoro e nessuna certezza del futuro?
Ecco, diciamo che certamente il lavoro non offre più un riscatto come poteva offrire nel romanzo dell'Ottocento e del
Sì.
Novecento. Offre qualcosa oggi il lavoro?
Ma il lavoro, diciamo che oggi ci si potrebbe accontentare di poco, cioè avere quantomeno una certa stabilità, una stabilità economica. Oggi si parla tanto di flessibilità ed è un modo forse nobile per raccontare una nuova forma di sfruttamento. L'alienazione di cui si è parlato tanto negli anni 50 e 60, più negli anni 60, cioè la catena di montaggio, non c'è più, però c'è un'altra forma di alienazione che è quella dell'incertezza del futuro.
Certo, e, prima dicevi che sì, si potrebbe reagire ad esempio come in Francia, però insomma, per ora in Italia hai visto reazioni totalmente diverse e anche differenziate nelle diverse regioni, ma se dovessi, insomma, capisco che non scrivi fantascienza, però se dovessi immaginare, cioè, secondo te la situazione tenderà più o meno a rimanere sempre la stessa o ci sarà a certo punto come dire, qualcosa che farà scattare comunque una reazione che non è necessariamente quella francese, potrebbe essere anche, non so, che diventeremo tutti pigri e cominceremo a vivere di baratto, non lo so.
Non lo so, questo veramente non lo so. Diciamo che c'è stata la reazione francese, che è stata una reazione molto forte, però in Spagna Zapatero, per esempio, e quindi il governo, ha avuto un'altra reazione, cioè ha fatto una legge per cui quando un'azienda ti assume, anche se sia pure in maniera precaria, però complessivamente tu accumuli 24 mesi di lavoro, allora l'azienda ti deve assumere in modo continuativo. Quindi ci sono due forme diverse, no? Di affrontare. Vedremo il nuovo governo che adesso si insedierà come affronterà. Certo, dal punto di vista così, delle dinamiche sociali, e quindi penso a come i giovani, le generazioni hanno reagito in passato, ma non solo gli studenti, anche le classi operaie, pensiamo all'autunno caldo del 68 e 69 che ha portato alla nascita dello Statuto dei lavoratori. Insomma, mi sembra che c'è più rassegnazione che non voglia di riscatto. C'era su Internazionale del 21 di aprile una recensione di Goffredo Fofi ad alcuni di questi libri sul precariato, al mio e a quello di Aldo Nove, e lui si chiedeva proprio questo: come mai in Italia si parla poco di come modificare la situazione e come mai ci sia tutto sommato una forma di adeguamento allo status quo?
Visto che il tuo protagonista è laureato in lettere e visto che tu, a quanto ho capito, insegni al momento, tra l'altro, in una scuola di scrittura creativa, volevo chiederti così, le tue impressioni in particolare, cioè questa gente a cui tu insegni, immagino che siano letterati o comunque che abbiano interessi umanistici e il precariato rispetto alla letteratura, cioè
Sì.
perché si iscrivono a questa scuola di scrittura creativa, come lo vivono, non so
Sì,
come.
allora io diciamo, insegno in una scuola, in un liceo che è il mio lavoro, quello che mi dà da vivere,
Sì.
e poi insegno, ho messo su insieme ad Antonella Cilento una scuola di scrittura creativa che è un po' quasi un hobby, no? Chi frequenta i corsi di scrittura creativa solitamente sono persone che hanno un lavoro, che hanno una grande passione per la letteratura, vorrebbero diventare scrittori o vorrebbero scrivere. E lì la situazione è ancora più difficile rispetto al precariato lavorativo, perché comunque il mondo dell'editoria è un mondo molto chiuso, è molto difficile arrivare all'editore, è molto difficile così, da assoluto sconosciuto essere lette, quindi arrivare alla pubblicazione, nonostante poi si pubblichino molti libri, ma se ne scrivono tanti, tanti e tanti che non arrivano mai alla pubblicazione, quindi è una strada molto difficile. Gli editori fanno di tutto per scoraggiarti. anche perché sono sommersi da dati lo scritto, allora una scuola di scrittura diventa anche l'occasione per avere contatti diretti col mondo dell'editoria, però è un precariato moltiplicato per mille.